prima linea. Vivere con la fede al tempo del coronavirus.
Ed eccoci, sono le 11.05 di questo martedì 28 aprile 2020, nuova puntata di In Prima Linea con Giuseppe Moriello alla parte tecnica, Luciana Lussi-Fantini in regia, dalla regia 3 di Radio Vaticana, Fabio Colagrande al microfono, la trasmissione come sempre aperta ai vostri WhatsApp, ai vostri messaggi al 335 12 43 722. Oggi parleremo della lettera di Papa Francesco per invitare le famiglie a pregare il rosario nelle case durante il mese di maggio, poi di un libro di Monsignor Paglia, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Pandemia e Fraternità Universale, e parleremo anche della fase 2 e delle persone disabili, arriva un appello dalle famiglie, mentre poi andremo a Milano per scoprire l'attività dell'associazione Protetto Onlus e scopriremo le nuove povertà nel capoluogo lombardo causate dalla pandemia. Intanto però vi ricordo appunto che aspettiamo i vostri messaggi, i vostri audio e i vostri video al 335 12 43 722. Ci scrive un ascoltatore questa mattina commentando anche le parole del Papa che a casa Santa Marta ha detto: il Signore dia prudenza al suo popolo di fronte alla pandemia, prego perché questa prudenza non ci tenga lontani dall'Eucarestia. Buongiorno, santa giornata, ti rendiamo grazie Signore Gesù, noi non possiamo vivere senza di te, il Signore ci aiuti nei nostri giudizi, Dio ci benedica largamente in abbondanza per intercessione della divina volontà. Un abbraccio, grazie a chi ha scritto questo messaggio. Preghiamo per i nostri pastori, abbiano il coraggio di accudire come Cristo il gregge di Dio, ci scrive un altro ascoltatore. Un saluto ci arriva dal gruppo dei ministranti della Basilica Santuario Maria Santissima della Catena di Riesi, provincia di Caltanissetta. Hanno scattato alcune foto e alcuni video per noi che ritraggono la tradizionale festa in onore di Maria Santissima della Catena, patrona della città, venerata ogni anno la seconda domenica di settembre. Condividiamo con tutti questo canto di speranza e risurrezione realizzato dal coro giovani della parrocchia San Giorgio Martire in loco rotondo alla vigilia della nostra festa. Questo è un messaggio che ci è arrivato sul nostro numero di WhatsApp e vediamo se riusciamo a farvi ascoltare questo coro che ci è arrivato al 335 12 43 722. No, adesso non lo trovo, lo facciamo più avanti. E poi ancora, buon pomeriggio, sono innamorata dello Spirito Santo e quindi seguo con affetto Papa Francesco e quanti si stanno prodigando per non farci mancare la parola, l'adorazione, la celebrazione, poiché tutto è virtuale, non reale, può andare bene fino a un certo punto, come giustamente ha precisato Papa Francesco l'altro giorno. E questa ascoltatrice, che si chiama Immacolata Maringola, propone addirittura una petizione per far sì che possiamo tornare a partecipare a celebrazioni eucaristiche pubbliche. Ecco il video di cui vi parlavo che ci arriva dal coro dei giovani della parrocchia di San Giorgio Martire in loco rotondo. Chiudiamo ascoltandolo. Grazie per questo video, continuate a mandarci video, messaggi, testi, audio al nostro 335 12 43 722. Allora, oggi è il 28 aprile, la Chiesa ricorda San Pietro Chanel, sacerdote e martire dell'Oceania, e San Luigi Maria Grignon de Montfort, sacerdote e fondatore della Compagnia di Maria. Alle 7 c'è stata la celebrazione della Santa Messa a Casa Santa Marta in diretta streaming su Vatican News e poi alle 12, subito dopo questa diretta dalla Basilica di San Pietro, Regina Celi e Rosario recitati dal Cardinale Comastri, vicario di Sua Santità, per lo Stato della Città del Vaticano. Oggi è la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro ed è anche la giornata internazionale della memoria per i lavoratori, il ricordo di coloro che sono deceduti, hanno subito infortuni o sono affetti da disabilità o malattie a causa del lavoro. Fermare la pandemia sul lavoro è lo slogan di quest'anno. Andiamo a dare un'occhiata ai siti di informazione cattolica. Il nostro sito Vatican News apre così: il Papa, il Signore dia prudenza al suo popolo di fronte alla pandemia. Andiamo ad ascoltare le parole di Papa Francesco questa mattina a Casa Santa Marta.
In questo tempo nel quale si incomincia a avere disposizione per uscire dalla quarantena, Preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e della obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. Date lode al nostro Dio, voi che lo temete, piccoli e grandi, perché è venuta la salvezza e la potenza e la sovranità del suo Cristo. Alleluia.
Ancora dal nostro sito vaticannews.va, il Papa ai giornali di strada, grazie per le vostre storie di speranza. E ancora alla Regina Cieli di domenica, Francesco, la vita cambia direzione se si passa dall'io a Dio. Andiamo sul sito del Servizio Informazione Religiosa, l'agenzia di stampa promossa dai Vescovi italiani. Il lockdown dei rifugiati dei corridoi umanitari, come stanno vivendo il lockdown i rifugiati accolti nelle diocesi italiane grazie ai corridoi umanitari della CEI e quali problematiche osservano le Caritas che li aiutano nei territori? Risponde a questo interrogativo il pezzo di Patrizia Caiffa. E ancora dall'America Latina, Bruno Desidera, migranti venezuelani, drammatico controesodo, numerosi venezuelani che in tempo di quarantena si sono trovati senza alcuna protezione nei paesi dove si erano rifugiati, attraversano ora a ritroso la frontiera tra Colombia e Venezuela dopo aver spesso camminato per centinaia di chilometri. Da Vatican Insider, il sito internet dedicato al Vaticano del quotidiano La Stampa, Bagnasco, i musei aperti e le messe vietate, un atto grave contro la Chiesa. Don Ferretti, la Chiesa non ha privilegi nello Stato democratico, giusto vietare la frequentazione delle messe. Ancora, divieto messe, la protesta c'è, compatta ai cattolici, ma non mancano voci fuori dal coro. A Cistampa, Papa Francesco, prudenza e obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non ritorni. Poi il Patriarca di Venezia, le diocesi hanno aiutato per l'emergenza, ora vogliono le messe. Coronavirus, c'è il rischio di una eutanasia nascosta per gli anziani, è un altro articolo che troviamo su Acistampa. Chiudiamo con Famiglia Cristiana, il Signore dia a tutti noi prudenza e obbedienza perché la pandemia non ritorni, le parole del Papa. Ma Papa Francesco il 25 aprile ha firmato una lettera a tutti i fedeli per il mese di maggio. È ormai vicino al mese di maggio, scrive il Papa, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione in questo mese pregare il rosario a casa, in famiglia, una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno costretto a valorizzare anche dal punto di vista spirituale. Il Papa propone a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il rosario a casa nel mese di maggio. Noi commentiamo questo invito del Papa con padre Gian Matteo Roggio, docente alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, mariologo, esperto in particolare anche di apparizioni mariane. Padre Roggio, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
È un piacere risentirla ai microfoni di Radio Vaticana. Come commenta questo invito del Papa a riscoprire la bellezza di pregare il rosario, che in qualche modo fa parte di quella pastorale domestica che questa pandemia ci ha costretto a valorizzare, come dice il Papa?
A riscoprire il rosario come mezzo efficace per vivere in famiglia come chiesa domestica. Ecco, io credo che questo sia il punto veramente a cuore del Papa, perché sentiamo oggi che tante famiglie purtroppo sono un inferno per questa situazione. E allora l'alternativa all'inferno della famiglia è vivere la famiglia come chiesa domestica. E qui il rosario e Maria hanno tanto da dire.
Il Papa scrive: c'è un segreto per farlo, la semplicità. Cosa significa?
La semplicità vuol dire non avere doppi o tripli interessi, la semplicità vuol dire trasparenza di cuore, la semplicità vuol dire non ingannare l'altro, e anche in questo la figura di Maria ci è maestra.
Il rosario è una preghiera che si presta particolarmente a essere recitata in maniera comunitaria, in famiglia.
Certamente, anche per la sua struttura, l'Ave Maria di cui è composto il rosario ha una struttura responsoriale a due, quindi valorizza le voci di tutti e aiuta a fare gruppo. Ecco, questa è la grande potenza del rosario.
La storia di questa preghiera, brevemente, Padre Roggio, per chi ci ascolta e magari non è così ferrato.
Ma la storia, come lo conosciamo oggi, il rosario deve la sua composizione prima di tutto alla nascita dell'Ave Maria, quindi siamo nel 1500, e grazie alla nascita dell'Ave Maria Ecco che le tanti laudi mariane che prima di allora avevano trovato o nella salutazione angelica, cioè nel ricordo dell'Annunciazione, la loro espressione, ecco che le tante laudi di allora, grazie alla codificazione dell'Ave Maria, si canalizzano nel Rosario.
Il Papa ha voluto offrire anche al popolo di Dio due preghiere dedicate alla Madonna, i testi di due preghiere alla Madonna che il Papa dice si possono recitare al termine del Rosario e che lui stesso reciterà nel mese di maggio spiritualmente unito a noi. Una di queste preghiere, la seconda, si apre così: nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze, di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l'anima. Ecco, come commenta queste parole, queste preghiere, Padre Roggio?
Ma in tutte e due Maria appare come una donna forte, capace di dare speranza. È una donna forte non perché abbia un coraggio innato dentro di sé, perché altrimenti sarebbe vera l'osservazione di Don Abbondio: chi non ce l'ha il coraggio non se lo può dare. Ma Maria è una donna forte perché lascia spazio all'azione di Dio in lei, ed è l'azione di Dio che la rende forte. E così l'azione di Dio oggi vuole rendere forti noi davanti a questa situazione.
Nei momenti di grande sofferenza dell'umanità, i conflitti, le epidemie, si riscopre questa devozione mariana, non è vero, Padre Roggio?
Sì, è una riscoperta che aiuta a scegliere la via positiva, perché non dimentichiamo che questi eventi possono tirare fuori anche il peggio di noi stessi. E allora, se invece ci rivolgiamo a Maria, se invece riscopriamo la presenza di Maria nella vita cristiana, non è certamente il peggio che lei aiuta noi a tirar fuori, ma semmai il meglio.
Ecco, nella festa di San Giuseppe Lavoratore, passiamo a un'altra notizia e commentiamo sempre con il mariologo Padre Roggio, nella festa del 1 maggio, Padre Roggio, la CEI, la Chiesa italiana, affiderà l'Italia alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza, avverrà venerdì prossimo alle 21 con un momento di preghiera nella Basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio. Come giudica questa iniziativa dei Vescovi italiani?
Ma questa è una rinnovazione di quella consacrazione affidamento che già fu fatta una cinquantina di anni fa dell'Italia alla Vergine Maria. E quindi, se è un rinnovo di ciò che è già stato fatto, vuol dire è una riaffermazione di fiducia in colei a cui rinnoviamo il nostro atto di consacrarci e di affidarci. Cioè, rinnoviamo la nostra fiducia in Maria e, visto che la festa di San Giuseppe, in Maria e Giuseppe, perché Maria e Giuseppe non vanno troppo separati, sono davvero una coppia santa, e allora riscopriamo in Maria e in Giuseppe realmente quelle virtù, quei comportamenti che possono fare di noi un popolo, che possono fare di noi davvero dei cittadini che lavorano per il bene di tutti.
Questa tradizione di affidare le sorti di un paese o dell'umanità a Maria, anche questa ha una storia lunga.
Sì, è una storia lunghissima, è una storia che risale praticamente, almeno a livello delle informazioni che abbiamo, già all'impero romano d'Oriente, e poi dopo è una tradizione che si è mantenuta e si è sviluppata e fiorita soprattutto nei territori dell'Europa occidentale dopo la caduta dell'Impero Romano di Occidente. Quindi parliamo di secoli, secoli e secoli.
Padre Roggio, grazie davvero per aver commentato con noi la lettera di Francesco che invita le famiglie a pregare il rosario in casa durante il mese di maggio, e poi questo atto di affidamento dell'Italia a Maria che la CEI, i Vescovi italiani, hanno voluto celebrare il prossimo 1 maggio. Grazie Padre Roggio, a risentirla presto.
Grazie, grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
E ora torniamo al 27 marzo scorso e con piacere riascoltiamo un brano del discorso, dell'omelia pronunciata da Papa Francesco in questo momento straordinario di preghiera proprio per sconfiggere la pandemia sul sagrato di San Pietro sotto la pioggia battente.
In questo nostro mondo che tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastonare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Svegliati, Signore.
Ecco, da queste parole di Papa Francesco prende le mosse la riflessione dell'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, contenuta in un volume Pandemia e Fraternità, la forza dei legami umani riapre il futuro, volume pubblicato da PM nella collana Molecole. Si tratta di ebook dedicati proprio al tema della pandemia. Monsignor Paglia, proprio in questo volume, ci ricorda che la pandemia ci ha fatto sentire fragili, vulnerabili. Vulnerabile è anche la nostra società, le nostre strutture, le sovrastrutture che abbiamo costruito per difendere la nostra vita e i nostri privilegi. Se la pandemia riguarda tutti, allora la risposta migliore deve essere concertata e globale. Fraternità e solidarietà non sono solo valori cristiani, ma le fondamenta sulle quali poggia la sopravvivenza dell'umanità. Monsignor Paglia ci ha fatto il regalo di essere in diretta con noi questa mattina. Ben trovato, Eccellenza.
Grazie, ben trovati a tutti voi, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
C'è un'espressione forte contenuta in questo suo libro, è quella dell'antivirus della solidarietà. Partirei da qui.
Sì, io direi che quando Papa Francesco ha detto che stavamo tutti andando a velocità supersonica, pensando di essere sani in un mondo malato, e in realtà non eravamo sani, c'era un virus prima del coronavirus che io individuerei nel termine, o meglio nella realtà, dell'individualismo e della solitudine conseguente, che in realtà aveva già come indebolito radicalmente la nostra società. Questo virus, coronavirus, ha fatto emergere, ha fatto esplodere quella fragilità insita nella natura di ognuno di noi, che però noi non volevamo né vedere e né tantomeno considerare. In questo senso c'è un'intelligenza da usare in questo momento. Il coronavirus è una molecola neppure vivente, un parassita che in un batter d'occhio ha messo in ginocchio tutti e tutto. Come a dire, se la fragilità non viene riconosciuta, alla fine ne subiamo le conseguenze. Se l'orgoglio onnipotente di ciascuno di noi continua, potremmo dire, a guidare le nostre scelte, a guidare il senso stesso della vita, è ovvio, le conseguenze sono quelle che abbiamo viste. Direi che questa pandemia, come dire, ci mostra la verità di quello che noi siamo. E in questo senso, allora, il bisogno di gridare aiuto, il bisogno di sostenerci gli uni gli altri, il bisogno di dire basta ad ogni individualismo, ad ogni sovranismo, ad ogni autosufficienza, ad ogni autodeterminazione, è finalmente sotto gli occhi di tutti noi. Non possiamo più continuare come abbiamo fatto fino ad ora.
Ecco,
questo momento di crisi ci chiede una grande, grande intelligenza.
Ecco, Monsignor Paglia, lei in questo volume chiede una visione bioetica globale. Cosa significa?
Intendo dire che quando dobbiamo guardare la nostra vita, il nostro mondo, il senso delle nostre giornate, delle nostre scelte, dobbiamo tener conto che siamo legati gli uni agli altri, che ogni nostra singola azione non è mai solo nostra, è sempre degli altri, nel bene e nel male. Ecco perché tutte le scelte politiche, economiche, sociali, individuali, di gruppi, di nazioni, se non tengono conto di una visione universale, che potremmo dire del bene comune e che io chiamerei della fraternità tra tutti e tutto, rischiamo ovviamente di non di andare, come dire, a sbattere, se così posso dire. La fraternità è un termine che io credo debba coinvolgere in maniera radicale tutte le nostre scelte. La fraternità tra i popoli, la fraternità all'interno delle realtà associate, delle città, la fraternità tra l'uomo e il creato, la fraternità come riscoperta del destino comune di tutti. Vorrei dire che la bioetica globale è come recuperare quel sogno di Dio all'inizio della creazione. Tutto il creato è la casa comune degli uomini, l'alleanza dell'uomo e della donna deve essere responsabile di tutte le generazioni e deve essere responsabile della custodia di questa casa. Tutto questo noi vediamo che rischia di essere stato disgregato. Il clima, uno dei motivi della pandemia è ovviamente la devastazione del clima. Uno dei motivi delle morti degli anziani nell'RSA è una delle conseguenze della devastazione dei rapporti tra le generazioni. Abbiamo allungato la vita, cosa eccellente, ma poi cosa è successo? Abbiamo messo, depositato in luoghi di fine vita coloro ai quali abbiamo fatto questo dono, raddoppiando in qualche modo la crudeltà.
Ecco, Monsignor Paglia, scusi se la interrompo, ma lei dedica ampio spazio in questo volume però anche a quella che potremmo chiamare una guarigione spirituale, e cita e commenta quattro salmi, il 13, il 22, il 130, il 143. Quanto è importante la preghiera dei salmi? Lei cita anche il rabbino Toaf, che diceva quanto è importante portarsi sempre appresso i salmi, che danno una risposta un po', no, a tanti problemi della nostra vita.
Sì, io credo che in questo momento di massima fragilità, e se mi ha permesso un'immagine evangelica, è quella di Gesù sulla croce, che rappresenta il grido di tutti i popoli, di tutti i tempi, e il grido sulla croce è una preghiera. La preghiera è innanzitutto una richiesta di aiuto. È Papa Francesco in una piazza vuota, ma che raccoglieva il mondo intero e che gridava a Dio. In questo senso la tradizione ebraica e cristiana ci ha lasciato un patrimonio di invocazione enorme, straordinario, che in questo tempo riacquistano una loro potenza, una loro forza. Ed ecco perché i quattro salmi che ho voluto mettere in questo piccolo ebook sono quattro salmi di invocazione anche drammatica, perché il mondo intero ha bisogno di questo. A me ha fatto impressione che quella trasmissione di quel venerdì sera in Piazza San Pietro è stata vista da milioni e milioni di italiani, e certamente non sono credenti e non sono cattolici. E a dire che in questo momento davvero il libro dei Salmi può essere un vademecum importante, perché raccoglie le nostre paure, le nostre sofferenze, il nostro grido, le nostre speranze, le nostre angosce. E a me è rimasto sempre impresso nella mente appunto quello che mi raccontava il carissimo amico Elio Toaz, rabbino di Roma. Lui, da quando era ragazzo, sentiva dire dal padre: portati sempre il libro dei Salmi, perché lì è come racchiusa tutta la vita, ci sono tutte le situazioni della vita e i Salmi ti aiutano. E mi permetto di aggiungere che quando il rabbino fu preso prigioniero e stava per essere fucilato assieme agli altri, chiese ad una delle guardie se prima di morire poteva recitare un salmo. Lui si appartò, recitò il salmo e miracolosamente uno dei responsabili, dei massacratori, gli suggerì che se poteva scappare poteva farlo. Ora è un episodio che lui raccontava, il rabbino, con una sua profonda religiosità di Dio che lo aiuta nella vita, ma io credo che il libro dei Salmi in questo tempo possa essere davvero un vademecum straordinario per tutti, anche per chi non creda.
Grazie davvero Monsignor Paglia anche per questo bel ricordo personale. Ricordo il suo ebook Pandemia e Fraternità, la forza dei legami umani, riapro il futuro, che contiene poi anche nella parte conclusiva il documento della Pontificia Accademia della Vita, Pandemia e Fraternità Universale, che avete presentato a Papa Francesco a fine marzo. Grazie Eccellenza, buon proseguimento.
Grazie e un saluto ancora a tutti.